Allora, proseguiamo col punto numero 5, che è la ratifica deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto bilancio di previsione 2022-2024 e variazioni. Lo presenta Petruzzi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Variazione di bilancio, si rende necessario applicare quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per leggi per complessivi 40.171.003 euro, di cui 11 milioni derivanti da proventi per violazioni al codice della strada destinata al potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale per l'acquisto di un veicolo ad uso della Polizia Municipale. 29.171.000 invece destinata al trattamento economico accessorio del personale dipendente, relativi oneri riflessi ed IRAP. Occorre iscrivere i seguenti trasferimenti correnti, inoltre, destinati alle specifiche finalità per le quali sono stati concessi, che sono 347,54 euro ad integrazione dello stanziamento previsto per il trasferimento statale del 5 per 1000 per progetti in ambito sociale, 2.000 per un trasferimento della città metropolitana di Firenze per la promozione di manifestazioni di particolare interesse metropolitano, revocazione storica della Passione di Cristo. Vengono inoltre adeguate ulteriori entrate ed uscite per un importo netto di 61.891 euro ed effettuati storni fondi per 27.500.000 che complessivamente vengono destinate in particolare a 15.000 per storni fondi di spesa del personale, 18 per spese del patrocinio legale, 17.500 per trasferimenti ad associazioni sportive, 8.600 per spese di riscossione dei tributi comunali, 10.000 per la prevenzione e lotta al randagismo. 7.600 per oneri fiscali relativi al patrimonio, integrazione urgente per provvedere al pagamento delle spese conseguenti al rogito per l'acquisizione rosa dell'immobile Casina del Guardia e terreni limitrofi, come richiesto dal settore affari generali, conservato in atti. 1.220 euro per attrezzature informatiche, 4.480 euro per integrare il fondo di riserva per far fronte alle esigenze straordinarie di bilancio nel caso in cui la dotazione di interventi di spesa di parte corrente si rilevino insufficienti entro il termine dell'esercizio. Si dà atto che con la presente variazione di bilancio e previsione vengono rispettati gli equilibri economici e finanziari. Grazie.
Grazie Petruzzi. Ci sono interventi sul punto 5? Beh, se non ci sono interventi possiamo metterlo in votazione. No, si fa alzata di mano, siamo tradizionalisti qua. Se ne è uscito, se non c'è. Bah, ora vediamo. Se vieni rieletto magari, forse ce la fa. No, scherzo. L'obiettivo, no, sto scherzando. No, penso di sì. L'obiettivo è fare. Sì. No, due basta. Solo due. Comunque sì, Fanfani la sta seguendo, l'obiettivo è che si spera fra settembre, inizio di autunno, si possa avere tutto, vediamo, comunque non è abbandonata la cosa. Cioè, in realtà con tutto l'impianto nuovo anche di streaming, non solo con il funzionamento della votazione. Va bene, scusate, torniamo alla votazione. Allora, quindi si fa per alzata di mano, favorevole al punto 5 sulla ratifica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, contrari nessuno, astenuti Redini, presente immediata esecutività, quindi favorevole immediata esecutività 11, contrari nessuno, astenuta Redini. Ho contato bene, 11, sì, ok, il sindaco è assente, esattamente. Bene, quindi possiamo proseguire col punto 6, il documento unico del DUP di programmazione 2022-2024, quinta variazione al programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale 2022.
Lo presento io.
Interviene? Beh, Don Centini, prego.
Sì, buonasera, grazie Presidente. Sono molto contenta di presentare questa variazione perché andiamo ad approvare, perché riguarda la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in area privata nella zona della Casa del Popolo, davanti alla Casa del Popolo di Grassina, adiacenti a via Beppe Bichila. Questo sia per recepire e soddisfare la crescente esigenza di parcheggi, sia anche per ristrutturare l'area che è piuttosto, insomma, diciamo, non ben messa. Oltretutto anche con gli alberi che hanno abbastanza sciupato, diciamo, la strada, e quindi anche abbastanza pericolosa. Comunque, con delibera del Consiglio Comunale del 31 maggio è stata approvata la terza variazione al DUP con inserimento di questo progetto denominato Rigenerazione Urbana, Parcheggio Grassina, Area Casa del Popolo. E questo progetto è anche candidato nell'ambito dei finanziamenti e contributi della Regione Toscana e del PNRR o anche nella programmazione europea del settennato 2021-2027. L'importo di questo progetto è di complessivi 1,5 milioni di euro. È stato redatto anche dall'Area 2 un progetto di fattibilità tecnico-economico approvato in linea tecnica con delibera della Giunta del 21 luglio. Il progetto prevede la realizzazione di 160 posti auto, di cui 4 per disabili, 10 ricariche elettriche, soste per ciclomotori, bici, bike station, una nuova illuminazione, nuove alberature, area verde e naturalmente collegamento con la rete delle vie verdi e delle piste ciclabili. Inoltre, sempre con la solita delibera, è stato dato mandato al dirigente dell'area 2 di inserire l'intervento nel DUP 2022-2024 all'interno del programma triennale dei lavori pubblici e anche con attivazione delle procedure espropriative nell'ambito dell'annualità 2022. L'intervento sarà finanziato con stanziamenti di bilancio dell'amministrazione comunale, con risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio dell'ente a seguito dell'accettazione dell'eredità della signora Teresa Migliorini. Infatti su questo sono in corso le procedure di accertamento di beni mobili e la stima anche dei beni immobili ai fini dell'inserimento dell'importo ereditato nel patrimonio, con conseguente aggiornamento dell'inventario comunale. Quindi l'intervento, come ho anticipato prima, può essere comunque candidato ad acquisire contributi e finanziamenti di rigenerazione urbana della frazione di Grassina da parte della Regione Toscana e del PNRR, ovvero dei programmi europei nel settennato 2021-2027. Grazie, questo è tutto.
Grazie Nocentini. Ci sono interventi sul DUP, sul punto? Prego, Redini.
Grazie. Sì, io vorrei fare una dichiarazione di voto. Intanto vorrei fare una considerazione, perché questo progetto di fattibilità tecnico-economica merita un approfondimento, proprio perché si va a intervenire risistemando un'area di parcheggio in modo completo, ecco, allargandola, riqualificandola totalmente. Lo si fa in un'area che è estremamente importante per la frazione di Grassina, che ha indubbiamente una cronica mancanza di posti auto urbanizzata in quel modo rispetto alle esigenze. Ma lo si fa in un'area che ha altrettanto una storia importante, cioè un'area che appartiene alla Casa del Popolo di Grassina. Ora, io sono l'ultima delle socie di questa associazione, insomma di questo circolo, che ha svolto quell'area lì, ha svolto da sempre la stessa funzione che noi andiamo ad insediare la variazione, con questo progetto di fattibilità tecnico-economica, e vorrei che venisse riconosciuto questo alla Casa del Popolo, proprio perché per Grassina è sempre stato un punto importante, anche chiaramente senza la possibilità che venisse sistemato adeguatamente, perché è difficile economicamente, è rilevante il costo, no? per sistemarlo, per tutta quella serie di azioni che su un terreno pubblico sono fattibili, su un terreno privato non lo sono con maggior difficoltà. Però mi piaceva che si sottolineasse questo aspetto. Inoltre vorrei dichiarare che mi asterrò sulla votazione alla variazione al DUP, perché da circa un anno mi è stato chiesto di far parte del collegio dei sindaci revisori della Casa del Popolo, e non vorrei che questo mio ruolo, insomma, in qualche modo condizionasse poi la scelta, il mio voto. Grazie.
Bene. Prego, sì, non c'è altro intervento, quindi. Prego.
No, solo due parole. Credo che quello che ha detto la consigliera Dini sia vero, e mi associo a questa cosa che quell'area ha svolto negli anni, tanti anni, insomma, per Grassina una funzione importante, insomma, E credo che anche chi in qualche modo in questi anni, perché è tanto anche che si lavora su questo da parte dell'assessore, eccetera, questo sia stato tenuto in grande considerazione. E proprio per quello, no, chi è da tanto anche socio, che comunque vive la vita della Casa del Popolo, non è che ha preso alla leggera questo, perché insomma magari... È chiaro, no? Credo che capiterebbe a tutti. Si ha un qualcosa che si considera come proprio della cittadinanza, e il venderlo, anche se poi non cambia nulla, perché comunque l'obiettivo, la funzione è quella, non è una cosa che lì per lì ti lascia, diciamo, indifferente. No, lo senti come una cosa tua, quando l'hai venduta non ce l'hai più, come si dice nel... Però se ne è ragionato tanto, insomma, anche con le persone della Casa del Popolo, eccetera. Di fatto, però, lì non si poteva andare avanti, come la consigliera ha detto, come ha detto la Paola nel leggere, la situazione del parcheggio è veramente, insomma, io che ci vado tutti i giorni per volontariato che faccio, eccetera, alle volte non puoi nemmeno parcheggiare, perché ci sono dei punti dove i pini effettivamente hanno devastato la strada, può essere anche pericoloso, e la Casa del Popolo, conoscendo i bilanci, perché ho partecipato alle varie riunioni, non è assolutamente nelle condizioni di fare minimi interventi in quel parcheggio. Come Paola ha detto, sia stato praticamente è più di un milione e mezzo, cosa che Casa del Popolo non potrebbe, e questo ci conforta il fatto che, tra l'altro, quello è la Casa del Popolo potrà prendere, diciamo, da questa vendita, potrà servire proprio alla Casa del Popolo per poter attivare, io su questo ci credo e spero che questa vada avanti, perché poi insomma spetterà anche a chi farà parte del Consiglio darsi da fare perché questo venga attuato, altrimenti sarebbe stato tutto inutile, servirà per poter attivare delle attività, per esempio la pizzeria, che è un po' l'obiettivo del prossimo anno, diciamo dei prossimi due anni, nell'area che ora è cioè il Calcit praticamente, e che quindi possa, dalla possibilità di in qualche modo introiettare altre entrate che permettano, perché l'obiettivo poi di un circolo come quello è quello di utilizzare poi le entrate per attività culturali, non è che l'obiettivo è avere il bar e avere la pizzeria, questo vorrei che fosse chiaro a tutti, cioè l'obiettivo è fare delle attività per poter avere dei soldi per poterli investire in attività culturali, in attività che servono, diciamo così, al paese. Quindi era solo che volevo puntualizzare che sono d'accordo sul fatto che in questi anni ha svolto comunque una funzione apprezzabile, che ora continuerà a svolgere in condizioni ovviamente migliori. Ecco, grazie.
Grazie. Pignotti, prego.
Sì, grazie Presidente. No, ci tenevo solamente anch'io a dire due parole, non tanto sul contenuto specifico della delibera che ha... illustrato benissimo la consigliera Nocentini, quanto piuttosto sul ragionamento, diciamo, inevitabile che poi sul tema emerge e che è emerso anche in questi due interventi. Sono perfettamente d'accordo con le parole della consigliera Mondini. Ci tenevo a ricordare che la giusta sottolineatura della consigliera Redini è un po', diciamo, stato lo spirito guida che ci ha guidato, appunto, scusate il gioco di parole, negli incontri, nella trattativa lunga, faticosa, come si conviene alle trattative importanti o alle questioni importanti, che insomma abbiamo svolto insieme all'assessore Minelli, al vice sindaco Frezzi, anche al sindaco Casini, nel corso di, credo, diversi mesi, ora insomma poi ho perso il filo. E perché alla base c'erano due considerazioni. La prima la ricordava benissimo la consigliera Mondini, ma insomma la citava anche la consigliera Redini, cioè non c'è mai sfuggito come amministrazione comunale il ruolo che, ora si parla della Casa del Popolo di Grassina, evidentemente vale per tantissime altre realtà, ma che ha svolto nel tempo e continua a svolgere, e a mio avviso, grazie anche a operazioni di questo tipo, continuerà a svolgere per la frazione di Grassina. Quindi c'era un elemento di riconoscenza che è sempre stato tenuto presente al tavolo, assolutamente, da parte dell'amministrazione, e credo che questo sia stato riconosciuto dal primo momento in cui ci siamo seduti con la Casa del Popolo. E l'altro elemento era che questa operazione era un'operazione, appunto, come ricordava Mondini, che va a vantaggio di tutta la frazione di Grassina e quindi in generale della comunità, e questo è stato riconosciuto da entrambe le parti. Cioè c'era un'esigenza, anzi c'erano numerose esigenze, di cui quella del parcheggio è quella più evidente, più visibile, ma c'è anche un'esigenza di ripensare probabilmente il ruolo delle case del popolo, di questo tipo di circoli, di associazione oggigiorno, e anche di fare una riflessione realistica da parte della Casa del Popolo, che evidentemente, rispondendo insieme all'amministrazione a un'esigenza, a questo se ne concatena tante altre positive, anche grazie a quello che saranno gli introiti e a quello che questo permetterà alla Casa del Popolo di fare, e un po', come dire, aumentando anche la propria offerta sociale. Cioè, è un ragionamento che si è tenuto insieme a 360 gradi, in cui amministrazione e Casa del Popolo hanno ragionato insieme dal primo momento. Poi è evidente, quando siamo ai tavoli non è che ci si stringe la mano dopo 5 minuti, poi è anche bello di queste cose. Sono cose, cioè la posta in gioco è alta, perché si dà a Grassina finalmente un parcheggio di 160 posti rispetto agli attuali 80, se non mi sbaglio, quindi si raddoppia il parcheggio di Grassina, e nello stesso tempo c'è un trasferimento economico da parte dell'amministrazione alla Casa del Popolo, che potrà utilizzarle per i progetti che ha e che è bene che metta in campo proprio per salvaguardare la sua funzione che ha svolto fino ad oggi. E questo ha funzionato, a mio avviso, perché è stato, a mio avviso, poi parlano i fatti, mi sembra, non resta all'amministrazione ora che costruire un bel progetto. Questo è un inserimento necessario per poter andare avanti, c'è una fattibilità, ma insomma sarà nostra intenzione, lo abbiamo detto nei comunicati, farlo anche insieme non solo alla Casa del Popolo ma anche alla cittadinanza. Poi, come dico sempre, di un parcheggio si tratta, non è che ci si può inventare più di tanto, però insomma ci sono tanti elementi che possono essere visti in primis come elemento di riconoscenza verso la Casa del Popolo, quindi visti insieme alla Casa del Popolo, come diceva Mondini, al Consiglio, agli organi sociali che si sono espressi favorevolmente su questo passaggio, e anche alla cittadinanza in generale. E quindi, ecco, ripeto, credo che per Grassina e chi conosce come tutti noi Grassina fosse un passaggio importante, perché può sembrare una cosa svilente quasi, però i posti auto e i parcheggi sono un'esigenza reale per una frazione, perché questo comporta poi tanti altri ragionamenti che potranno essere fatti successivamente, che magari ridanno anche un respiro a tante altre zone di Grassina. Quindi era un passaggio importante, ci abbiamo messo un anno e mezzo, però credo che siamo arrivati a un accordo in cui i due soggetti si sono reciprocamente riconosciuti, perché hanno capito che entrambi lavoravano per il bene non solo dell'amministrazione e non solo della Casa del Popolo, ma insieme della comunità. E secondo me, quando ci si muove in questa maniera, alla fine i risultati arrivano, perlomeno finora. Ora poi bisogna fare il progetto e realizzarlo. Comunque, insomma, grazie per le sottolineature, perché erano corrette.
Bene, grazie Pignotti. Ci sono altri interventi sul punto 6? Se non ci sono, mettiamo in votazione. Ok, allora mettiamo in votazione, siamo sempre 12 presenti. Favorevoli al punto 6, 11, contrari nessuno, astenuta Redini, è presente l'immediata esecutività, quindi favorevoli all'immediata esecutività 11, contrari nessuno, astenuta Redini. Bene, approvato a maggioranza, quindi proseguiamo. Il punto numero 7 è il punto sulla linea tranviaria 3.2.1 Piazza della Libertà Bagnarripoli, variante urbanistica ex articolo 34 della legge regionale toscana 65 del 2014 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al progetto definitivo. Lo espone Baragli. Prego.
Grazie Presidente. Sì, si tratta di una variante anticipatrice al futuro piano operativo in quanto adottato ma non ancora approvato, conforme a quanto previsto dal futuro piano operativo e già approvato da tutti gli enti e gli organi di competenza. Che prevede appunto il dare il via libera al progetto definitivo, che prevede delle variazioni rispetto alle precedenti versioni. Fra le principali, diciamo, lo spostamento dell'alberatura lungo il viale, passa appunto la tranvia, a bordo strada e non come prima, dove era previsto a bordo strada la ciclabile e che ora sarà spostata quindi oltre il viale alberato e importanti variazioni nell'area del deposito e dell'officina, variazioni soprattutto cambiamenti nella disposizione, nell'ubicazione di questi edifici e soprattutto nelle altezze, di modo che una volta che saranno stati piantumati tutti gli alberi previsti, una volta arrivati all'altezza, insomma, quando saranno cresciuti, l'impatto visivo sarà fortemente ridotto, perché si tratta, insomma, di diminuzioni di altezza notevoli, importanti. Oltretutto, con questo, votando questa delibera, si dà nulla osta, diciamo, al Comune di Firenze, che è l'ente insomma, che si occupa della cosa, di procedere agli espropri per quanto riguarda i terreni privati che si devono appunto acquisire per le opere relative alla tranvia, insomma. Quindi con questa delibera si va a mettere un punto importante per quello che sarà la realizzazione della linea da Piazza della Libertà a Bagnarripoli. Si comincia a vedere la luce, diciamo. Okay. Così, e noi siamo fiduciosi.
Bene, grazie Baragli. Ci sono interventi sul punto 7? Se non ci sono, si può mettere in votazione. Allora, siamo sempre 12, favorevoli quindi alla variante della tranvia, favorevoli a sette mani, 11, contrari nessuno, astenuta Redini, è presente l'immediata esecutività, favorevoli 11, contrari nessuno, astenuta Redini. Bene, quindi passiamo al punto numero 8, che è l'intervento di messa in sicurezza del versante a monte della strada provinciale 34, a chilometro 7.6, variante urbanistica per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al progetto definitivo. Lo presenta Baragli, sempre.
Sono
prego.
Sintetica io comunque, sicché si fa, anche se tocca di nuovo a me. Allora, anche questa è una variante anticipatrice al futuro piano operativo per la stessa ragione della delibera precedente, in quanto gli interventi previsti sono ottemperati nel piano operativo che però ancora non è approvato ma solo adottato. Si tratta della messa in sicurezza di un terreno nella strada provinciale di Rosana, via di Rosano, al chilometro 7+600, passato da poco l'abitato di Vallina, in cui si è verificata una frana un po' di tempo fa e che deve essere appunto messo in sicurezza. Siccome alcuni ad opera della città metropolitana, ma siccome non tutti i terreni interessati da questa opera sono pubblici, ma diversi sono insomma appartenenti a privati, che sono già stati informati insomma della necessità di espropriare questi terreni, nessuna per ora si è opposto. Nonostante ciò si passa a fare questa variante anticipatrice, perché per la città metropolitana, nonostante non si cambi la destinazione d'uso dei terreni interessati, cioè, hanno necessità di questa variante ai fini dell'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio, sostanzialmente, anche se, come ripeto, non si ha sentore insomma, che accadrà, non ci sarà nessuna opposizione.
Bene, bene, grazie. Ci sono interventi sul punto 8? Non ci sono. Bene, allora possiamo mettere in votazione. Siamo, c'è anche il sindaco, siamo 13. Favorevoli? Favorevoli, sindaco? 12. Contrari? Nessuno. Astenuta? Redini. È presente l'immediata esecutività. Favorevoli 12. Contrari? Contrari nessuno, astenuta Redini. Bene, quindi approvato a maggioranza il punto numero 8. Andiamo al punto numero 9, la modifica del regolamento di installazioni esterne alle attività economiche. Lo presenta? Chi lo presenta? Bencini, prego.
Sì, buonasera a tutti. Allora, sì, si tratta di una modifica al regolamento che per l'installazione esterne alle attività produttive, attività economiche, di fatto la normativa prevede appunto che i cosiddetti deor debbano ovviamente essere collocati a distanza rispetto appunto al perimetro dell'edificio onde consentire il passaggio dei pedoni. Con questa modifica si intende appunto fare una deroga per quanto riguarda le attività commerciali site in piazza Peruzzi all'Antella, perché ovviamente per questi fondi non è necessario tutelare appunto il passaggio pedonale, in quanto appunto sono su una piazza e quindi i pedoni hanno modo di passare ovviamente altrove. E quindi in questa maniera si consente appunto alle attività commerciali di installare il deor in aderenza al fondo commerciale. Ecco, modifica direi molto, molto semplice, non direi c'è da aggiungere altro.
Scusi Presidente, vorrei...
Sì, allora, sì, prego.
Anche se in maniera marginale, nel senso che uno dei fondi interessati a questa modifica di proprietà della mia famiglia, preferirei uscire e non partecipare alla votazione.
Giusto, prego. Ok. Bene, ci sono altri interventi invece sul punto 9? Se non ci sono interventi... Non è presente l'immediata esecutività, mi pare, no? Bene, comunque mettiamo intanto in votazione il punto 9. Favorevoli? 12. No, scusate, 11. Baraglia uscita. Contrari? Nessuno. Astenuta? Redini. Non c'è l'immediata esecutività. Bene, allora si può andare avanti e andiamo al punto numero 10. Prego, è rientrata Baragli. Okay. Al punto numero 10 abbiamo la modifica del piano commercio dell'area pubblica della Fiera di Antella. Lo espone
sempre io.
Vinci. Prego.
Grazie. Allora, questa delibera concerne appunto la modifica del piano del commercio per quanto concerne i banchi della Fiera dell'Antella. È stata una, ora ovviamente io sarò sintetico, poi su questa delibera in particolar modo lascerò la parola all'assessore Cellini, perché come ci è stato spiegato in commissione è stato frutto di un lavoro insomma abbastanza lungo e intenso, anche di concertazione con le varie realtà. È stato necessario appunto risistemare la collocazione e l'esposizione dei banchi, perché già nel periodo antecedente al Covid la collocazione dava dei problemi di accesso sia alle persone che ai mezzi di soccorso. Quindi con il Covid è stato appunto poi obbligatorio operare il distanziamento dei banchi. Adesso con questa nuova sistemazione, questa redistribuzione si è appunto razionalizzato la collocazione delle banchi e si è addirittura riusciti a recuperare 3 delle postazioni che erano state soppresse. Quindi la delibera in sintesi è questa e come vi ho detto poi per il resto lascerei la parola all'assessore Cellini. Grazie.
Bene, grazie. Bencini, prego Cellini.
Grazie Presidente, grazie Bencini per aver esposto. Ora, il lavoro è stato sicuramente lungo, però insomma la sintesi che ha fatto il consigliere Bencini è più che valida. Siamo riusciti, allora partiamo dal fatto che la disposizione della fiera era comunque da cambiare perché c'erano delle criticità che appunto non davano il passaggio in sicurezza, non davano il passaggio ai mezzi di soccorso e quindi c'era una necessità di modifica. La modifica non era semplice perché comunque spostare 114 banchi di quelle dimensioni mantenendoli in una disposizione commerciale attraente, nel senso che non si possono mettere a distanza abissale l'uno dall'altro, bisogna rimanere all'interno di uno stesso perimetro e salvaguardare soprattutto anche poi la percorribilità delle strade, quindi insomma il lavoro era ampio. Il Covid e quindi l'anno scorso la necessità di distanziamento eccetera ha fatto sì che fossimo obbligati a provare un'altra disposizione e al di là di tutte le cause negative del Covid in questo caso ci è venuta in un certo senso in aiuto perché la disposizione ha funzionato e ha funzionato bene, quindi abbiamo ovviamente in concertazione con le associazioni di categoria perché ora ovviamente non tutti siamo tenuti a saperlo, ma per spostare un mercato, il che significa se si sposta più del 30% dei banchi bisogna rifare le riassegnazioni dei posti, quindi ad esempio banalmente richiamare uno per uno a seconda dell'anzianità e fargli riscegliere sulla mappa un posto a loro congeniale o che insomma ritengono congeniale, suddiviso per categorie eccetera, insomma ovviamente non sto a entrare nella parte tecnica, però questo per dire appunto che era che è stato un lavoro lungo e ancora non è finito. Cosa positiva appunto, come ricordava il consigliere Bencini, sono stati recuperati 3 posti di lavoro che negli anni precedenti diciamo per problemi proprio di spazi erano stati momentaneamente sospesi, quindi insomma tenendo presente che sono 3 posti di lavoro, quindi insomma è stato fatto secondo me un'operazione molto valida e poi il 3 di ottobre possiamo vedere se funziona bene.
Bene, grazie. Ci sono altri interventi sulla modifica del piano del commercio? Va bene, non ci sono, quindi mettiamo in votazione, siamo 13 presenti, favorevole alla modifica, sindaco, con tutti all'unanimità, quindi non c'è contrari e non c'è astenuti, bene, quindi approvato all'unanimità, non è presente l'immediata esecutività, no, vero? Ok, no, non c'è. Che c'è scritto? No. No, a settembre. Non c'è? No, ma perché a settembre?
Sono 25 giorni dalla pubblicazione.
Sì. Benissimo, proseguiamo con il punto numero 11. Il punto numero 11 che è la risoluzione presentata dal gruppo Partito Democratico avente ad oggetto dare giustizia internazionale ai crimini contro le donne. Lo presenta Baragli. Anche prego.
Allora, questa risoluzione non è una cosa che mi sono così inventata io, ma nasce da una mozione votata in Senato e presentata dalla capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Speciale per i Diritti Umani del Senato, Valeria Fedeli, che è stata approvata appunto circa un mese fa, e da in molti comuni è stata poi ripresa e presentata. Lo so che molto spesso questo tipo di risoluzioni vengono un po' criticate, no? Si dice in un comune, che potere ha un comune di andare a influire su argomenti così importanti, per cui si parla di genocidi, di crimini di guerra, quindi insomma, però io penso che se tutti, tanti comuni, anche piccoli, si muovessero e in qualche modo facessero sentire la loro voce, ci sarebbe una spinta più forte nei confronti poi di chi deve agire e far funzionare le cose. Abbiamo avuto anche la sfortuna che che ci è caduto il governo, perché la richiesta ovviamente è al governo, ma le richieste insomma, non decadono, e mi sembra giusto portarla avanti. Le donne spesso sono vittime anche nelle guerre di violenze legate purtroppo alla loro natura, alla loro capacità di procreare. Non si parla solo di stupri, si parla anche di prostituzione forzata, di...
Certo, prego, 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 prego.
Di prostituzione forzata, di aborti forzati, di gravidanze forzate, di tutto ciò che riguarda l'aspetto procreativo. Tant'è vero che di questi generi, di questo tipo di violenze si parla spesso che sono violenze di tipo genocidiario in ogni caso. E a proposito di questo mi piaceva leggere la lettera che appunto la senatrice Fedeli il 25 giugno ha fatto pubblicare su Avvenire, e spiega secondo me molto bene la cosa, sono due parole, è veloce. Cioè, caro direttore, la mozione approvata al Senato su proposta della Commissione Speciale per i Diritti Umani in merito al supporto all'attività della Corte Penale Internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre, è un passo avanti importante sulla strada del rispetto dei diritti umani nel mondo. Questa mozione fa registrare due importanti novità. La prima consiste nell'indicare la Corte Penale Internazionale come architrave della cultura dello Stato di diritto internazionale, con il nostro Paese pronto a rafforzare con il suo contributo gli strumenti finanziari della Corte stessa, compreso il Fondo per le Vittime, e la cooperazione con essa. La seconda novità, a cui ho lavorato con convincimento in Commissione perché fosse introdotta, è il riconoscimento della natura genocidiaria dello stupro come arma di guerra, condannato già come crimine contro l'umanità dalla giurisprudenza internazionale. La storia delle guerre e dei conflitti da sempre racconta la terribile verità della violenza sessuale usata come arma di guerra per umiliare e terrorizzare, con il corpo femminile trasformato in bottino e territorio di conquista. Bambine, ragazze e donne, soprattutto esposte allo stupro che spesso assume i terribili contorni del crimine di gruppo, compiuto davanti alla famiglia della vittima e l'atroce connotazione di fenomeno di massa, proprio come è successo recentemente a Bucha in Ucraina e purtroppo in tante altre realtà. La lezione impartita al nemico in questo modo è ancora più brutale. Bambine, ragazze e donne che corrono di conseguenza gravi pericoli di salute, avendo difficoltà ad accedere alle cure mediche e all'assistenza psicologica, quest'ultima fondamentale per evitare, per esempio, i frequenti casi di suicidio che si determinano quando queste ragazze e queste donne vengono allontanate dalla comunità, perché anche questo accade, e considerate come scarto, poiché lo stupro e la gravidanza frutto della violenza del nemico rappresentano uno stigma per alcune popolazioni. Resta ancora molto da fare sul piano delle indagini internazionali per garantire giustizia, ma anche su quello del discorso pubblico, perché si comprendano le radici di questo crimine, che sono quelle di una concezione proprietaria maschile, feroce e violenta. Si considera anche in battaglia il corpo delle donne un campo da conquistare al nemico o da distruggere quando non lo si riesce a possedere. Essendo le donne genitrici, gli uomini che commettono questi crimini di fatto si ripropongono di uccidere intere comunità, credenze religiose, etnie, la cui perpetuazione il corpo femminile assicura. Ecco, questo è il punto centrale, ribadito con la mozione votata dal Senato. Lo stupro di guerra non può essere anche genocidiario, lo è e basta, sempre. Da componente della Commissione diritti umani ho ancora in mente le parole di denuncia durante le audizioni della vicepresidente del Parlamento ucraino, Olga Stefanishtina, e del premio Nobel per la pace Nadia Murad, che ha vissuto sul proprio corpo e sulla propria anima lo stupro, inteso anche come stupro verso la sua comunità, Yazida, con intento genocidiario. Grazie all'impegno di Murad è nata la rete di studiosi europei e americane, la Transnational Feminist Solidarity with the Ukrainian Feminists, una campagna internazionale che merita pieno sostegno, un sostegno che è rivolto in realtà a tutte le bambine, le ragazze e le donne di un mondo sempre più in guerra, purtroppo. E quindi anche noi chiediamo, attraverso l'aiuto del nostro Presidente del Consiglio, se può trasmettere l'adesione a questa campagna, quindi la nostra che abbiamo presentato, insomma, la nostra risoluzione. Vorremmo che fosse presentata ai Presidenti della Camera e del Senato, al Ministro degli Esteri e alla Presidente della Commissione, ai Presidenti della Commissione Esteri della Camera e del Senato, e si chiede di favorire il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello Statuto della Corte Penale Internazionale, adoperandosi affinché la Commissione attualmente impegnata nell'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali possa concludere i propri lavori nei tempi programmati e venga dato seguito a tale progetto a livello normativo. Di operare anche d'intesa con gli Stati membri dell'Unione Europea per assicurare alla Corte Penale Internazionale risorse adeguate in termini finanziari e di personale, in particolare in vista dell'adozione del bilancio della Corte per 2023, di valutare la possibilità di un nuovo contributo volontario al Fondo Fiduciario per le Vittime della Corte Penale Internazionale a supporto delle vittime sopravvissute a violenze sessuali nel corso dei conflitti, e di continuare l'impegno internazionale per la piena attuazione dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza e adoperarsi affinché lo stupro possa essere riconosciuto come atto di natura genocidiaria. Grazie.
Grazie Baraglia.
Presidente, posso
prego,
intervenire?
Prego, dici.
Allora, anzitutto mi scuso con la consigliera Baragli perché l'argomento è estremamente serio, non lo sottovalutavo, ci stavamo solo confrontando in maniera maleducata, me ne rendo conto e mi scuso, quindi ci tengo particolarmente perché l'argomento è sentito. Volevo solo, quindi anzitutto grazie per la mozione perché l'argomento è importantissimo. Volevo semplicemente così allargare un po' il discorso, visto queste guerre, perché c'è oltre 100 guerre nel mondo, e quelle più conosciute, quelle meno, e in ogni guerra però c'è, oltre alle violenze sulle donne, ci sono i bambini soldato, ci sono i bambini violentati, trucidati, ci sono le fosse comuni, c'è un sacco di cose che purtroppo non vanno. Ecco, volevo semplicemente allargare il discorso a questo perché è un dramma dei nostri tempi e quindi dobbiamo cercare di sperare che finisca presto. Grazie e scusate ancora.
Grazie, Dessì.
Scuse accettate, nessun problema.
Ci sono altri interventi sul punto, sulla risoluzione? Se non, prego Ordini.
No, semplicemente per la dichiarazione di voto assolutamente favorevole, ringrazio la consigliera, insomma, di aver portato anche questo argomento che è vero sembra sempre molto lontano da noi, da questo comune, dalla realtà locale, ma dobbiamo guardare a orizzonti molto più alti, ecco, e costruirci dei valori solidi sempre di più, e ritorno anche alla comunicazione che ha fatto la lista i cittadini di Bagno Arripoli, proprio costruirli anche qui, avendo presente che magari questi atti sono commessi altrove, ma la comunità è il luogo nel quale dobbiamo aver presente e discernere assolutamente ciò che è giusto da ciò che non lo è. Grazie. No, non volevo riprendere nessuno, scusate, è che proprio non sentivo Sandra.
Grazie, va bene, va bene. Grazie. Allora, se non... Bencini, prego, certo.
No, rapidissimo, però mi sembra doveroso ringraziare a nome del gruppo la consigliera Baragli per aver portato la risoluzione. Si dice sempre sono risoluzioni che generali, generiche, che alla fine insomma non si sa mai che quello che porteranno, però non importa perché su questi temi, siccome sono cose che vengono riprese da tanti comuni, i comuni sono la comunità e quindi queste cose è necessario, importante che vengano portate all'attenzione delle comunità perché non vengano dimenticate. L'altro giorno, ieri forse commentando un post della consigliera Mazzi, si diceva quanto è facile purtroppo dimenticare, non per cattiveria, perché ci si fa anche al dolore, anche alla rabbia, a tutto. E quindi se questi atti servono anche soltanto a ricordarci di quanta schifezza, di quanto male ci scende intorno a noi, è importante. Ricordiamolo perché, ora questa è una cosa che riguarda tutta la comunità internazionale, ma che per esempio in Italia, insomma, fino al 96, quindi ieri, lo stupro era considerato ancora un reato contro la morale. E mi fermo qua. Grazie.
Bene, grazie Bencini. Allora, mi sembra che si possa mettere in votazione il punto 11. Quindi, favorevole alla risoluzione? Bene, quindi approvato all'unanimità, 13 voti, sì. Nessun contrario e nessun astenuto. Bene, approvata all'unanimità. Adesso abbiamo l'ultimo punto, sì, che è il punto numero 12, ed è la mozione presentata ai gruppi per una cittadinanza attiva Bagnarripoli, Partito Democratico e Cittadini di Bagnarripoli, sulle targhe per ricordare la fucilazione nazifasciste in via delle Cinque Vie.
Io posso dire soltanto una cosa, io bisogna scappi per un altro impegno che ho. Naturalmente vorrei, come dire, condividere con tutti voi la bontà, anzi, per non dire la bellezza, l'importanza di questo ordine del giorno, per cui non lo posso votare per mancanza di presenza, ma ovviamente, come si fa a dire, è quasi superfluo dire che sono assolutamente e oltremodo favorevole. Grazie.
Scusate. Bene, grazie Sindaco. Allora, invece il punto 12 lo presenta Redini, prego.
Questa è roba tua o roba mia?
Intanto ringrazio il sindaco della manifestazione della sua intenzione di voto. E ringrazio i due gruppi consiliari del PD e dei cittadini di Bagnarripoli per aver chiesto di condividerla quando avevo presentato la bozza di testo. Nasce da alcune sollecitazioni che ho ricevuto, sicuramente anche nasce non soltanto all'interno di Bagnarripoli ma all'interno di Firenze, anche perché riguarda il territorio comunale fiorentino, ma nasce anche dall'amicizia, dalla conoscenza che ho avuto modo di approfondire in questi anni con Maria Pagnini, che è stata una nostra dipendente comunale per lungo tempo e che si è occupata di numerose pubblicazioni di storia locale importanti davvero. Quindi il testo è presentato congiuntamente anche ai gruppi consiliari di Sinistra Progetto Comune al quartiere 3 e al Comune di Firenze. Io però so che il nostro comune ha un forte legame con quanto accaduto alle Cinque Vie ed è sempre stato presente alle commemorazioni anche in questa zona extracomunale. Maria Pagnini ha fatto un lavoro di riconoscimento certosino, di ricerca di testimonianze personali, di documenti, di pubblicazioni, per ricostruire gli episodi di quanto accaduto tra aprile e giugno del 44 lungo le Cinque Vie, lungo via delle Cinque Vie. Direi che, almeno ai miei occhi, rappresenta un atto d'amore che lei ha fatto nel ricostruire la storia del riconoscimento dei sei partigiani senesi
di cui c'è la targa a Villadani, e poi anche degli altri, del partigiano Palmieri e degli altri due contadini che sono poi l'oggetto di questa mozione. È proprio un atto d'amore verso quelle, per quei ragazzi e verso un po' come se fossero figli e le loro famiglie. Addirittura ci sono tanti richiami col nostro comune, perché in questo testo Evelina, una via crucis di 3.333 passi che Maria ha contato dai luoghi, da Ricorboli fino a Villadani, la storia dei fucilati di Colle Montici alle porte di Firenze, c'è anche un legame perché il sacerdote, il prete di Santa Margherita Montici era Don Fosco Martinelli, che era originario di Osteria Nuova e che viene chiamato quando vengono uccisi sei partigiani, viene chiamato appunto per le benedizioni. E Maria Pagnini poi ci racconta il tragitto di questi ragazzi morti il 28 giugno nel 44, ma sarà soltanto due anni dopo, nell'estate del 46, che grazie ad una donna di Via delle Cinque Vie, Evelina Misuri, che insieme alla figlia aveva visto passare i sei partigiani prima di raggiungere il luogo della loro uccisione, è grazie a lei che sarà possibile ricostruire i legami familiari dei ragazzi, perché nella prima targa apposta a Villadani non se ne conosceva l'identità, cioè si sapeva che erano stati uccisi lì, ma non si conoscevano materialmente i nomi. E quindi in questo libro è ricostruito perfettamente come si è arrivati al loro riconoscimento, a richiamare i genitori per identificare ormai quello che era rimasto delle loro salme. E tra l'altro mi ha raccontato, c'è un altro legame con Bagnarripoli, perché c'è un gruppo di lettura chiamato Evelina qui a Bagnarripoli, che prende il nome dal libro, e che promuove incontri sui temi della memoria, a testimonianza che c'è una sensibilità nel nostro comune, no? Verso questo ambito. La prima targa a Villadani ricorda anche altre due fucilazioni, una avvenuta due giorni dopo, quella dei sei partigiani senesi, e coinvolge due contadini guardiafili, Maruscelli e Labardi, perché anch'io ho conosciuto tanti aspetti proprio concreti leggendo il libro, perché lungo la strada principale correva il filo del telefono dei tedeschi, e siccome le squadre di azione di sabotaggio della resistenza, le SAP, ogni tanto lo tagliavano, l'esercito germanico aveva messo i guardiafili, che non erano altro che contadini che, per arrotondare la magra giornata, si facevano reclutare dalla TOD, l'organizzazione operaia dell'esercito tedesco. Ecco, la situazione in cui matura la fucilazione di questi due contadini è quella che viene tagliato il filo sul confine fra i due tratti dei quali erano della cui vigilanza erano incaricati entrambi. Poi uno in quel momento non c'era, aveva chiesto ad un ragazzo di sostituirlo, era andato semplicemente a casa a pranzo, l'altro si stava riposando, quindi comunque non ci sono atti processuali di questa fucilazione né archivi, solo una relazione dei carabinieri. E comunque in questa relazione si indica il luogo nel quale vengono uccisi, che è distante rispetto a Villadani. Poi c'è la vicenda del partigiano Palmieri, che è più difficile, veramente le notizie sono proprio scarse per ricostruirne la storia, no? Perché lui viene ucciso, gli sparano dei repubblichini che si erano installati al secondo piano di una cabina, cioè quella che veniva chiamata la cabina, un grande casone dell'Enel, allora società Valdarno, e viene lasciato morire dissanguato, perché nessuno comunque poteva andare a prestargli soccorso, perché era estremamente pericoloso, pena l'incolumità della vita, perché da questo dal secondo piano comunque i repubblichini sparavano. Quindi poi alcune cose sono state ricostruite, ma veramente pochi elementi, no? E quindi lo scopo della mozione è quello di non disperdere con il passare del tempo la memoria viva di quanto viene ricordato grazie anche a ricostruzioni come quella nel libro di Maria Pagnini. Intanto c'è un punto, c'è la targa all'interno della proprietà privata della villa, che appose nel giugno del 1944 direttamente il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, è importante, ma è raggiungibile grazie al permesso che ogni anno viene concesso dal proprietario, no? di entrare. E poi queste due fucilazioni dei due contadini e del partigiano Palmieri sono avvenute in altri punti della strada, quindi sarebbero visibili dalla pubblica, visibili a chiunque possa e voglia vederli e tramite questo avere il ricordo vivo. Direi che è un gesto anche in qualche modo di rispetto verso chi ha perso la vita in quelle circostanze, un dovere morale, e io volevo leggere, perché questa richiesta nasce anche dal libro, che la richiesta di identificare meglio gli altri due luoghi delle fucilazioni, viene anche dal libro di Maria Pagnini. E vi leggo questa richiesta. Abbiamo cercato nei cimiteri della zona Palmieri, nella speranza di trovare una sua immagine, ma non l'abbiamo trovato. Ci sarebbero rimasti da benedire questo ragazzo e i due contadini guardiafili. Don Fosco non ha potuto farlo perché non è stato chiamato in tempo. Anzi, ci sarebbero da benedire, oppure da ribenedire, tutti i ragazzi che sono stati ammazzati dai nazifascisti e non hanno potuto scrivere un ultimo messaggio a casa, mandare a dire qualcosa, farsi soccorrere, perché gli è stato impedito, anche se non serviva a salvarsi, ma soltanto a farsi reggere il capo. Sono in parecchi, i 149 abitanti di Civitella della Chiana, ammazzati dai tedeschi. Era come aver sterminato tutti quelli delle cinque vie, del casone e della cabina. Non hanno avuto l'ultima benedizione, insieme a loro avevano ammazzato anche il prete. Benedire oggi Palmieri, insieme agli altri, vuol dire: ti sto pensando ancora, non mi sono dimenticato di te. Prima che torni l'ennesimo inverno, con il bianco acquoso dell'oblio, forse è arrivato il momento di mettere una lapide precisamente nel luogo dove questi ultimi tre sono caduti. E quindi noi non possiamo concretamente metterla, però possiamo sollecitare il Comune di Firenze a farlo, in qualche modo coordinarci con le sezioni ampi, la nostra su Bagno a Ripoli, che sa già della mozione e che ovviamente la condivide, con la sezione ampi di Firenze, con l'Istituto Storico della Resistenza. Proprio mercoledì sera per noi insomma cominciano i due appuntamenti per la liberazione di Bagno a Ripoli, e quindi insomma c'è un filo, no, che lega anche questa mozione a questo momento di ricorrenza comunale. Grazie
Redini. Ci sono interventi o dichiarazioni di voto sul punto 12, sulla mozione, insomma, è condivisa? No, che è...
Due parole, perché insomma la consigliera Dini è stata più che positiva, quindi anzi la ringrazio per l'illustrazione appassionata e per averci anche fatto conoscere alcuni aspetti che io personalmente non conoscevo. Quindi ovviamente ringraziamo la consigliera Dini per averci consentito di condividere questa mozione, e come Magnipoli è sempre molto attento a queste, commemorazioni, a queste attività di memoria. Ovviamente siamo fuori giurisdizione, ma comunque è un'area di confine, i legami con cui tetro ci sono, quindi insomma la votiamo convintamente. Grazie.
Grazie. Vincini, prego.
Anch'io, Presidente, due parole. Ringrazio la consigliera Redini, Partito Democratico, e appunto sono contento che sia stata presentata da tutti i gruppi. Solo un accenno, perché tempo fa personalmente ho avuto una discussione con un amico sulla questione della memoria, tra l'altro, e questo amico parlava proprio del fatto di alcune ricorrenze rituali, del fatto che alcuni episodi siano, parlò di politicamente manipolati, o comunque c'è una scelta selettiva di che cosa far ricordare. Era una discussione molto filosofica, ma interessante, mi piacque molto, su proprio il concetto di memoria, e che in realtà il termine memoria è un po' abusato, ci sono tanti tipi di memoria. Beh, questa è una memoria sicuramente culturale, e se è vero che alcuni episodi sono legati inscindibilmente alle comunità locali, io credo che bisogna essere fieri, e il nostro compito è proprio quello delle istituzioni. Non voglio utilizzare manipolare, ma se le vogliamo utilizzare va bene. Le istituzioni sì, scelgano di far ricordare alle persone che passano in determinati punti, tramite monumenti, tramite ricorrenze, rituali, che cosa è successo, chi sono quelle persone, ed è una scelta politica che bisogna essere fieri di fare come Comune Bagnaripoli, come comunità, quindi questo ci tenevo a dirlo, e non tanto per dare giustizia, è un altro aspetto, credo si bisogna farlo per dare rispetto e legittimazione a quello che è successo e all'identità di quelle persone. Grazie.
Grazie Petruzzi.
Se posso, prego, collegarmi a quest'ultimo spunto che ha fatto il consigliere Petruzzi, è vero, no? Perché non è un atto di giustizia, tra l'altro nessuno di queste uccisioni ha ricevuto giustizia, tra virgolette, cioè che siano stati puniti coloro che le hanno compiute, queste uccisioni, nessuno, né i sei partigiani senesi, né Palmieri, né i due contadini, Maruscelli e Labardi. Quindi purtroppo no, è proprio un gesto di rispetto, e noi localmente credo che non escludiamo nessuno, no? Cioè quando c'è un lavoro di ricostruzione serio, preciso, e quindi si riesce a capire, se non totalmente, insomma, che cosa è accaduto. È quello che non dobbiamo perdere, è quell'occasione lì che non dobbiamo lasciare, come scrive Maria Pagnini, dei treni persi, cioè persone che potevano essere, con cui poter parlare, che cause morte o comunque età avanzata, poi non è stato più possibile parlarci. Non perdere quei treni per conoscerle, questi avvenimenti, e per veramente, ecco, una forma di rispetto verso le persone che hanno subito queste morti, insomma, cruenti.
Bene, grazie a tutti. Penso si possa mettere in votazione il punto. Allora, siamo favorevoli? Mi sembra approvato all'unanimità, quindi contrari non ce ne sono, astenuti neanche, quindi il punto 12 viene approvato all'unanimità. Ci impegneremo a sollecitare il Comune di Firenze, che già comunque ha avuto questa mozione, ancora no, ma l'avrà, mi consiglia forse anche, insomma, per far sì che
non è così semplice come
vabbè, vedremo come andrà, però insomma noi